9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
È finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
Ma voi avete capito di che cosa siamo campioni del mondo, vero? Siamo campioni del mondo di che cosa? Di un paese che ha la grande credibilità per la sua economia che galoppa forse, ma no, ovviamente abbiamo un bel PIL che diminuisce peggio di quello di paesi che hanno i fondamentali, peggiori dei nostri, visto che abbiamo fatto meno deficit di tutti insieme ai tedeschi, subito dopo ai tedeschi. Di che cosa siamo campioni del mondo? Perché usiamo la mitica voce che risveglia il sangue, lo so, di voi ascoltatori che mi biasimate perché non amo abbastanza lo sport, e cioè quella di Martellini che prorompeva in questo grido che è diventato... Perché siamo campioni del mondo sulle tasse, ovviamente. Siamo campioni del mondo di questo democratico contributo al consorzio civile che in Italia è diventato spoliazione sistematica di un assetato apparato inefficiente. E ieri, bisogna ricordarle queste cose, vista l'insistenza con cui ci dicono che dobbiamo contribuire al risanamento. Allora, ieri Confcommercio ha riaggiornato la spaventosa graduatoria comparata dell'Italia rispetto a tutti gli altri paesi su questa grande piattaforma dell'Avis, dei volontari del sangue, non troppo volontari, ma ci si dice che ovviamente non siamo mai volontari abbastanza, dobbiamo essere più contenti di dare il sangue a questa efficientissima macchina pubblica. E allora Confcommercio li ha aggiornati, e poiché li ha aggiornati c'è molto di che riflettere su questo aggiornamento. Perché c'è molto di che riflettere? Ieri vi abbiamo tentato, non per preoccuparvi ma per informarvi, vi abbiamo dipinto insieme ad economisti di diverse opinioni lo scenario che si può prospettare a breve nel nostro paese in caso di intervento del Fondo Monetario concertato con l'Europa su un'Italia che ha nell'aumento del debito pubblico, in costanza di aumento di spesa e pressione fiscale, il suo punto debole, e vi abbiamo descritto in che cosa potrebbe consistere l'ipotesi di questo fondo di abbattimento straordinario del nostro debito pubblico, cui l'Italia verrebbe incatenata poiché non è stata capace autonomamente di imboccare la strada della riduzione del debito pubblico, concessioni di attivi patrimoniali pubblici, e non è stata capace di distinguere l'abbattimento del debito pubblico da un'opera assolutamente necessaria di riduzione della pressione fiscale, cosa che si fa retrocedendo al lavoro e all'impresa ogni singolo euro di molti punti di PIL di spesa corrente che vanno disboscati, e vanno disboscati anche contando sul consenso che può venire rispetto ai tante proteste quando si tocca la spesa pubblica, e così solo facendo un patto con gli italiani dicendo la spesa pubblica appunto va ridotta in meno tasse. Se non si distingue abbattimento del debito e intervento sul conto economico pubblico, è ovvio che lo Stato continuerà a dirci che la virtù è quella di depredarci, perché lui ha bisogno di avanzi primari crescenti per diminuire credibilmente il debito pubblico. Non è vero, in 20 anni lo Stato ha utilizzato l'aumento di pressione fiscale per estendere la sua spesa corrente, la sua intermediazione inefficiente, per estendere gli assunti con i criteri siciliani, per capirci, no? Per cui alla sola presidenza della regione ci sono più dipendenti che da un iscritto, eccetera. E c'è anche il nord e il sud unito, perché se la provincia di Roma e la provincia di Milano, leggiamo in queste settimane, entrambe si costruiscono una nuova sede faraonica, dopo anni capite che si rimbalza su come si può razionalizzare o superare del tutto l'istituto della provincia, vuol dire che, come vedete, l'amministrazione pubblica da molte parti, senza troppo distinguere tra nord e sud, continua a suonare una canzone diversa da quella che vorrebbero i contribuenti, cioè appunto suona la canzone This is the End di Jim Morrison. Allora, ritengo, per quanto alcuni sostengano, ma insomma questa cosa delle tasse è sempre lo stesso tema, che questo sia proprio il tema, vedete, questo è il tema della mancata crescita italiana. Questo è il tema della confusione che la politica italiana per 20 anni ha fatto, dell'attribuzione crescente di risorse a sé da amministrare, lei, la pubblica amministrazione, dicendo che serviva per risolvere il problema del debito pubblico. Nel frattempo noi ci troviamo con più spesa e più tasse e più debito pubblico, e ci troviamo con i mercati che hanno tutte le ragioni per diffidare di noi. E poiché potrebbe a breve, ricordate la trasmissione di ieri, avvenire una ulteriore stretta obbligata internazionale, il cui esito sintetico sarebbe quello di dire agli italiani: adesso dovete pagare ancora di più, mettete mano al vostro patrimonio privato per sostenere anche il debito pubblico, visto che non ci crede nessuno che lo Stato cederà il suo di patrimonio, quello pubblico. Attenti, perché a quel punto potremmo entrare in una fase veramente spagnola e greca. Quando dico spagnola e greca intendo la gente nelle piazze, perché siamo oltre il limite di tollerabilità. Leggevo stamattina, e ora passiamo all'illustrazione dei numeri dell'aggiornamento del rapporto presentato ieri da Confcommercio, leggevo stamattina del paradosso, mentre tutto questo avviene, mentre a parole si dice poi che bisogna correggere gli eccessi dell'apparato tributario, un apparato tributario che è incapace di distinguere dalla lotta all'evasione sacrosanta, ma che viene dichiarata come suo primario obiettivo, che non è capace di distinguere dagli evasori le migliaia, le centinaia di migliaia di contribuenti individuali o d'impresa che tentano di spiegare all'amministrazione tributaria che non sono evasori, ma quest'anno tra chi non paga, le banche che ti negano tutto, lo Stato che chiede di più, sono in tanti a non farcela, a far fronte alle accresciute pretese dell'assetato dilapidatore pubblico. Eppure l'amministrazione tributaria non è capace di distinguere, non ascolta, fa chiudere. E di fronte a questo leggevo oggi di fronte a Tirio Befera, che ha dichiarato che lui è a favore del fondo di retrocessione delle ai contribuenti del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione, promessa mai mantenuta da nessun governo, compreso questo, leggevo nel frattempo che intanto a questo governo dobbiamo l'azzeramento dell'ufficio del garante del contribuente, in totale spregio come al solito allo statuto del contribuente, che è la legge più calpestata dallo Stato stesso. Il garante del contribuente, che in realtà era organizzato all'interno dell'Agenzia delle Entrate, è diventato un organo monocratico da collegiale, gli hanno tagliato persino internet, capito? E questo è il modo in cui il sovrano assoluto tratta voi sudditi. Svegliatevi, questo è il mio unico consiglio. Fine del pistolotto iniziale. Passiamo con Mariano Bella, che è il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, all'aggiornamento ai dati di ieri. L'aggiornamento dei dati di ieri sulla pressione fiscale italiana, a che cosa ci porta, Mariano? Innanzitutto grazie per essere ai nostri microfoni.
Buongiorno. Dunque, l'aggiornamento purtroppo porta a quello che è stato già detto. Abbiamo il record mondiale di pressione fiscale legale o effettiva, cioè quanto si paga su un euro di reddito effettivamente dichiarato e che passa per i circuiti legali, quanto si paga in termini di imposte. Siamo mediamente al 55%, al secondo posto c'è la Danimarca al 48%, e quindi in buona sostanza lo scarto tra il primo e il secondo posto è così ampio che questo record ce lo terremo per molto tempo. E noi ci siamo posti una domanda, visto che siamo massacrati quotidianamente col discorso che siamo un popolo di evasori, non è vero, è falso, siamo un popolo di pagatori di tasse, visto che siamo massacrati dicendo che abbiamo un grande sommerso economico, ci siamo posti delle domande molto semplici del tipo: ma è ragionevole attendersi per il nostro paese, che so, il tasso di sommerso economico della Francia, che è un sommerso molto più piccolo del nostro, quando per esempio la percezione dei francesi in termini di servizi pubblici ricevuti è ottima, mentre noi come servizi pubblici ricevuti abbiamo una percezione, noi italiani, che sta al 26esimo posto su 26 paesi considerati? E allo stesso modo, se in Svezia i costi dell'adempimento spontaneo, cioè i costi dell'adempiere all'obbligazione fiscale, sono bassissimi, è possibile che in Italia, che invece sono altissimi, questo lo dicono tutte le statistiche internazionali e anche l'evidenza quotidiana nostra, è possibile che in Italia possiamo osservare un tasso di sommerso processi di evasione come quello. Ovviamente no, cioè noi stiamo cercando di mettere in evidenza che questa storia dell'evasione e del sommerso, che non si può risolvere a colpi di maggiori tasse, dipende da una serie di fattori che sono l'efficacia del sistema giudiziario, i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, la percezione che i cittadini hanno dei servizi, perché la compliance è un fatto bilaterale, e poi ovviamente l'ammontare delle aliquote legali. Allora, se vogliamo passare dalla retorica, diciamo, dei controlli che portano a quei 10-12 miliardi di imposta emersa aggiuntiva ogni anno, che poi ovviamente fa riformare la stessa evasione, infatti l'anno dopo abbiamo sempre 10-12 miliardi, se vogliamo passare da questa tattica di contrasto all'evasione, seppure giusta e meritoria, a creare le condizioni per vivere in un paese diverso, cioè per creare le condizioni per un'emersione di massa dei redditi, allora bisogna diminuire le aliquote legali, ridurre i costi dell'adempimento, l'ha detto anche il dottor Befera ieri, migliorare la percezione dell'output pubblico e cercare di capire che se la pubblica amministrazione non si comporta in maniera corretta nei confronti dei cittadini, è irragionevole, anche se ingiusto, intollerabile, sbagliato, le questioni etiche non mi interessano, è ragionevole attendersi che i cittadini, se possono evadere, cercheranno di farlo per sottrarsi a questa pressione fiscale che è assolutamente intollerabile.
Questa tua considerazione finale, che sottolineo a tutti gli ascoltatori, non ha niente a che vedere con una difesa di illegalità, virgola, è semplicemente una constatazione che lo studioso non può che compiere degli effetti di lungo periodo di una pressione fiscale che cresce di molto in una finestra temporale ristretta, cresce di molto inducendo come comportamento di effetto esattamente quello che diceva Mariano Bella. Stamattina il Fatto Quotidiano, per esempio, lo prendo perché il tavolo è abbastanza esteso, titola Evasione e tasse, i nostri primati mondiali, e nell'impostazione del Fatto c'è un articolo di Stefano Feltri, per esempio, questa connessione, come è abitudine di molti economisti, osservatori o giornalisti della classica impostazione di sinistra, non c'è. Cioè si dice l'Italia ha due problemi distinti, quelli del record della pressione fiscale e quelli di una elevata evasione fiscale. Allora, il problema è che comunque l'effetto di una recrudescenza molto forte del prelievo aggiuntivo, sottolineo tra i tanti record siamo anche quelli che tra i paesi a rientro di finanza pubblica serrata in questi ultimi anni di eurocrisi, siamo quello in cui la percentuale del mix di manovre di rientro di finanza pubblica più alta è fatta da aumento di tasse su chi già le pagava rispetto a diminuzione di spesa. Da noi quasi l'80% delle quattro manovre varate nel 2011, triennali fino al 2014, era fatto da aumento della pressione fiscale a chi le tasse le ha, fatte di aumento contemporaneamente della pressione fiscale diretta con le addizionali locali, indiretta con le tre diverse finestre temporali di aumento dell'IVA, patrimoniale con l'IMU, il conto titoli, barche, macchine, eccetera, 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 e senza distinguere alcun effetto sulla matrice input-output economica, cioè dire, nel mentre c'è tutta questa batteria di nuove tasse, tentiamo di levare qualcosa a qualcuno che magari produce di più, tipo la piccola impresa, come hanno fatto invece i più degli altri paesi, anche quelli che mettevano nuove imposte. Noi no, abbiamo preso a tutti di più senza guardare in faccia a nessuno. Ecco l'effetto del PIL che poi scende più vicino almeno 3 che almeno 2. Ed ecco poi l'effetto di un mercato in cui, anche se perdiamo metà in termini di PIL di quello che abbiamo perso per via della domanda internazionale che scendeva dal 2008-2009, in termini di consumi pro capite perdiamo il doppio quest'anno, cioè peggio del 3% dei consumi pro capite. Ed è il vero problema del nostro paese, perché i consumi e produzione sul mercato domestico sono l'80% del PIL. Noi stiamo concentrando sull'80% del PIL una discontinuità di reddito e patrimonio di cui la maggiore pretesa fiscale è la prima voce. Ergo, la prima ragione di quello che sta succedendo sul mercato domestico è esattamente la pretesa virtuosa tributaria dello Stato, che invece esercita il peggiore effetto di accelerazione delle condizioni economiche, della discontinuità della piccola impresa, di diminuzione del reddito disponibile delle famiglie. Quando dici che, Mariano, ci sono 7 punti tra noi e la Danimarca, cioè significa che oramai battiamo in termini proprio, continueremo a battere per anni quei famosi paesi scandinavi che per tanto tempo sono stati indicati alle imprese, ai contribuenti italiani come il modello di un'elevata pressione fiscale a bassa invece tasso di evasione fiscale. Ma come mai secondo te invece la consapevolezza di essere i campioni del mondo della pressione fiscale, se noi la chiediamo agli italiani, loro sono ancora convinti di quello che gli hanno raccontato per tanti decenni, cioè che gli altri ci battono in realtà e che noi non è vero che siamo al record? Che cos'è che impedisce ancora secondo te al contribuente italiano di capire che sta così e di chiedere in proporzione che le cose cambino rispetto a un record che è un record che ci impoverisce sempre, sempre di più? Ieri per esempio Vaciago in un dibattito ieri pomeriggio diceva gli italiani sono da un certo punto di vista troppo rassegnati, troppo abituati a dire sì. Gli ho detto ma cosa stai dicendo? Lui dice fai il paragone tra le piazze greche e le piazze madrilene e quelle italiane, e gli ho detto ma mica vuoi gli insanguinati per strada? Dice no, io voglio la legalità, ma quello che constato è che gli italiani purtroppo di fronte a pressioni fiscali inauditamente superiori di quelle spagnole non protestano. Tu che dici?
Allora, questa è veramente una domanda difficile, nel senso che bisognerebbe fare anche un'analisi storica. Non la faccio, io dico soltanto questo, ma questa storia che gli italiani sono un po' rassegnati, perché effettivamente secondo me è vera, può continuare, cioè noi stiamo tirando troppo la corda, stanno succedendo delle cose che non è necessario aspettare la situazione delle piazze spagnole o delle piazze greche per rendersi conto che potrebbe accadere anche da noi. La povertà assoluta, non relativa, che è una cosa da economisti, da statisti, la povertà assoluta, cioè le persone che non ce la fanno a comprare un basket minimo di beni, è aumentata del 50%, siamo passati nel giro di 4 anni, dal 2007 al 2011, siamo passati da 2,4 milioni di poveri a 3,2 milioni di poveri nel giro di 4 anni. Sta succedendo qualcosa e secondo me questa cosa non può continuare così come l'abbiamo vista nel passato. Vorrei aggiungere che contrariamente a quello che ci raccontiamo o ci raccontano, la pressione fiscale nei paesi che noi prendiamo a modello negli ultimi 12 anni, quindi non facciamo episodio contro episodio, guardiamo un periodo abbastanza lungo, è calata mediamente di 6,3 punti percentuali assoluti in Svezia, del 4,5% in Canada possiamo capirlo, del 4% in Finlandia, del 3,5% negli Stati Uniti, del 2,8% in Danimarca, del 2,5% in Germania. Cioè il mondo, al di là di episodi critici, il mondo va verso una riduzione del perimetro dell'output pubblico e una restituzione ai privati della gestione non tanto dell'economia, ma soprattutto della loro vita, cosa che invece in Italia non è accaduta, perché un altro record che abbiamo è questo, siamo quelli che hanno aumentato di più la pressione fiscale apparente e quindi quella effettiva negli ultimi 12 anni. Io credo che gli italiani forse non hanno hanno sempre questo problema delle rappresentanze parlamentari che sono un po' confuse, che cercano più consenso, intendono la politica più come consenso che come progettazione, per cui questo malessere, che poi può anche diventare afflizione, può diventare anche scoraggiamento, non trova una rappresentazione sistematica in un programma politico che evidentemente ancora manca, perché noi dobbiamo cercare effettivamente di ridurre il perimetro dell'output pubblico, ridurre la spesa pubblica, vendere patrimonio perché si può vendere e ridurre le imposte. Tra l'altro anche ancora ieri io sentivo dei ragionamenti veramente imbarazzanti, del tipo ridurre i costi della politica è solo un fatto simbolico, pure importante, ma non è un fatto essenziale. Ridurre l'intermediazione della politica, cioè eliminare posizioni dannose o inutili, anche se ci fa risparmiare 5.000 euro di stipendio di un consigliere circoscrizionale, ha dei vantaggi indiretti fondamentali, perché toglie tutta quella massa di intermediazione tra il cittadino, gli altri cittadini, tra il cittadino e il resto della pubblica amministrazione, che sono quelli che nel lungo termine fanno aumentare gli spread.
Io poi continuo a dire che sì, sarà solo simbolico, ma io non vedo perché bisogna accettare come fondate le parole di chi continua a contrabbandare, a proposito della vicenda siciliana, come un golpe il tentativo di mettere chiarezza in un costo medio della macchina pubblica siciliana che è superiore a 2,5 volte quello della macchina pubblica lombarda. Cosa c'entra questo con il tentativo di golpe contro l'autonomia di cui ha parlato il presidente della regione Lombardo? Cosa c'entra di fronte al fatto che siamo a dei multipli intollerabili di inefficienza e di clientelismo? Eppure guardate che se andiamo a vedere la continuità dei numeri della pubblica amministrazione, tutti questi anni in cui a tirare la cinghia siamo stati noi contribuenti e piccoli imprenditori, la politica e l'amministrazione pubblica in realtà non ha perso niente, ha continuato a crescere, non a perdere. Allora, io capisco, come scrive oggi Tito Boeri, che interviene esattamente su questo argomento invece su Repubblica, io capisco che Tito Boeri, il fondatore di lavoce.info, abbiamo ieri in un dibattito a Roma celebrato e ringraziato gli amici della voce.info che da 10 anni hanno migliorato di molto la qualità del dibattito economico nel nostro paese, a prescindere poi dalle diverse scuole di riferimento. Io vengo da un'altra scuola economica, ma non posso che riconoscere agli attuali 27 coautori della voce.info di avere ancorato spesso il confronto economico a numeri e cose precise rispetto alla politica, che non ha un linguaggio invece quantitativo condiviso dei fenomeni della realtà, riduce tutto a opinione. Dice Tito Boeri stamattina su Repubblica, potete leggerlo, è un articolo dal titolo "Alle tasse vanno 7 mesi di lavoro". In conclusione dice: però attenti adesso ai nuovi incantatori, perché si avvicinano le elezioni politiche e vi prometteranno tutti quanti di abbassare le tasse, ma saranno le solite promesse di marinaio. Io in questo la penso esattamente come Tito Boeri, perché è un fatto. Sapete che per 18 anni ci e vi hanno preso per i fondelli dicendo che lo facevano e hanno fatto l'opposto. Il problema adesso, poiché questo comunque resta la questione centrale per la crescita italiana, è quello di gente credibile, A, B, che risponda nel tempo con meccanismi chiari, perché altrimenti deve andare a casa se ha detto che farà questo. Vedremo se lo dirà e non lo fa. E ci deve essere tutto molto preciso nel commisurare gli interventi di diminuzione del perimetro pubblico da retrocedere al contribuente. Cioè, su questo non si può andare sulle chiacchiere e poi andare per decreti confusi. Faccio un esempio. Io considero molto incoraggiante che ieri il presidente di Confindustria Squinzi abbia detto, senza avere ancora il testo in mano del rapporto Giavazzi che il governo aveva fatto rimanere nel cassetto in merito alla diminuzione dei trasferimenti alle imprese, il rapporto Giavazzi che dice si può ulteriormente tagliare i trasferimenti a imprese pubbliche, a cui ne vanno più, e private 10 miliardi di euro rispetto agli attuali trasferimenti. Io considero incoraggiante che il presidente Confindustria abbia detto: bene, va benissimo, andiamo avanti così. Il problema è che solo così inizieremo a levare un altro pezzo di IRAP. Ecco, questo è un buon modo di ragionare. Quello che non mi piace invece è un inizio di spending review che al momento serve ancora a coprire dei 26 miliardi di minor spesa in 3 anni che produce. Copre nuova spesa per 22,7 miliardi. Lì non ci siamo ancora, perché lì non c'entra niente con la retrocessione della pressione fiscale. È lo Stato che mette nuove tasse, dice vi alzerò l'IVA, dopodiché dice no, quando arrivi a un mese prima gli spieghi allo Stato che se ti alza l'IVA l'economia va ancora peggio, la domanda cala ulteriormente, i prezzi salgono, i poveri aumentano, e allora lui ti dice ah va bene, allora tagliamo spesa perché io non vi metta un'altra tassa. Questa roba è l'opposto del ragionamento che stiamo facendo. Il problema è ridurlo in una tana più stretta alla belva assetata che è lo Stato, non assecondare la sua pretesa: guardate che io ho bisogno di una tana più larga e quindi facciamo interventi e io sono buono, non mi allargo ulteriormente la reggia. Capite che sono due cose assolutamente diverse. In realtà il ragionamento per il quale bisogna far strette per evitare gli aumenti dell'IVA è tale e quale alla pretesa di Lombardo, solo che Lombardo fa impressione a tutti perché la Sicilia è macro evidente che è fuori dai numeri. Lo Stato che è fuori dai numeri molto di più e peggio della Sicilia complessivamente, quello ha ancora molti partigiani tra voi. Abbiamo con noi Mariano Bella, che è direttore ufficio studi della Concommercio, su questo record del mondo aggiornato col 55 verso il 56% di pressione fiscale sul PIL legale italiano, non quello calcolato dall'Istat, quello legale, a cui si sottrae il 17% che l'Istat dall'85 vi comprende a nome di chi le tasse non le paga, ma siccome poi siamo noi che le paghiamo, che lo sosteniamo, ecco che la pressione fiscale diventa mondiale. Sentiamo come la senta, come la pensa, perdonate, Stefano, che ci chiama dalla provincia di Roma. Prego Stefano.
Sì, salve, buongiorno a tutti. Dunque, io sono uno di quelli che hanno una pressione fiscale del 75%, e pur avendo uno stipendio, diciamo, relazione ad altri colleghi, sono un medico ospedaliero tra i più bassi del mondo. Adesso però il problema non è tanto questo, cioè noi sono circa 40 anni che paghiamo, come ha detto lei, le tasse per un altro nostro concittadino che non le paga. Il problema è di credibilità, cioè, come ha detto lei, mandare a casa queste persone, questi politicanti, per sostituirli con chi? Dico io, punto interrogativo. Questo è il frutto, la situazione che noi viviamo, io mi avvicino ai 60 anni, è il frutto di un patto perverso che c'è stato tra i politici e i loro votanti, veda la Sicilia, quello che sta succedendo in Sicilia, quindi dobbiamo cambiare gli italiani e non sarà una cosa assolutamente facile.
Mariano Bella prima diceva questa è una questione lunga, bisognerebbe anche mettere mano a delle serie storiche per capire quanto è lungo e quindi quanto radicato poi nel costume, nella mente degli italiani, questa tra virgolette misto di convenienza da una parte, come dice lei, perché è vero che poi c'è una vasta parte d'Italia che ci scende a patti, ci campa e ci vive di trasferimenti di reddito con lo Stato inefficiente e che intermedia una parte così elevata del PIL, e dall'altra anche di rassegnazione. Secondo lei siamo a un punto di rottura e nell'atteggiamento dal basso qualcosa può cambiare, o crede che gli elementi di continuità, di convenienza e di rassegnazione ancora una volta permarranno? Stefano, sì.
Sì. Dunque, io credo che non siamo ancora ad un punto di rottura. Sì. Penso che gli italiani cercheranno ancora delle nicchie, cioè gli italiani quelli che...
Allora Stefano, se sarà così, andremo avanti a pagare ancora di più. Gennaro da Milano, che dice Gennaro?
Va bene, senta, io volevo dire questo, sento molti articoli sui giornali, trasmissioni, tutti dicono troppe tasse, troppe tasse. E velocemente vorrei contestare quel dato della commercio, non è il 55% la pressione fiscale, è intorno al 70%. Ah, ma no, perché noi dobbiamo considerare la pressione fiscale complessiva. Cioè, se noi paghiamo una bolletta della luce, circa metà le tasse, benzina, idem, e poi ci sono le tasse sulla casa, eccetera. Quindi arriviamo sul 70%. A questo punto penso che non è inutile mandare a casa nessuno, cioè qui bisogna che gli italiani si muovano e attuano una specie di sospensiva fiscale fino a che, diciamo, il governo non rientri, qualsiasi governo non rientri nei canoni umani della pressione fiscale.
Quindi lei è per forme organizzate di sciopero fiscale?
Organizzare una sospensiva fiscale, non è una evasione, è una sospensiva. Io devo pagare queste tasse, ma le sospendo fino a che? Ora, diciamo, c'è anche, adesso io studio dei programmi di simulazione eccetera, ma non, questo non ha molta importanza, diciamo che a un certo punto lo Stato non riuscirà più a recuperare quello che praticamente viene sospeso, cioè si avrà un effetto a catena per cui non gli conviene, cioè non ci sono, per esempio lavorando questi brani, non ci sono più.
Grazie Gennaro, abbiamo dedicato molte puntate all'ipotesi di fenomeni di protesta autodichiarata, però non praticata in silenzio, fiscale. Io di la verità ho sempre notato che poi, oltre all'amico fidenato che la fa isolatamente, quando abbiamo fatto le puntate dicendo sostenetelo, coassociatovi nella sua vertenza legale perché ha sospeso la sua funzione di sostituto di imposta per conto dello Stato, non è che molti hanno seguito, eh? Quindi non ci credo purtroppo molto, credo al fatto che bisognerebbe cambiare le teste dei politici ed è molto complicato pure quello. Gabrio da Bologna, che dice Gabrio?
Dottore, buongiorno, è un piacere sentirla. Dunque, le sue acute e precise dissertazioni, sa cosa hanno provocato in me? Il desiderio e il rimpianto che purtroppo Robin Hood sia solo una leggenda, perché a questo punto io ho 65 anni, sono diciamo autonomo da 49, sì. Compreso il periodo che iniziai con papà, poi ho cambiato attività, ma questo è un altro discorso. Sono sempre autonomo e devo dire che non ne posso più. Io riesco ancora ad andare avanti perché percepisco già una pensione, un altro piccolo reddito, ma se io smettessi l'attività lavorativa non riuscirei a mantenere la famiglia probabilmente, ma questi sono fatti miei, evidentemente sono un incapace, non sono riuscito a sviluppare un tipo di attività che arrivasse a certi livelli di reddito, ma a parte questo...
Gabriel, oppure a certi livelli di nero, cosa vuole che le dica? Perché purtroppo, sai, io vedo che molti, anch'io con le mie più piccole società, vedo che chi fa nero, 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 poi naturalmente mi dà le piste, purtroppo è così.
Certo, infatti io purtroppo un altro mio problema è che non riesco, non lo farei neanche, ma non ho neanche la possibilità di fare neanche...
Esattamente.
Ecco. E allora le dico, a questo punto, visto la farraginosità, la macchinosità e tutto quello che lei molto bene sottolinea giorno dopo giorno, e io prego Dio che non le tolgano mai la parola.
Va bene, ma tenteremo di farlo, sono Robin Hood, non so bene, dovremo fare delle sedute spiritiche mesmeriche, andrò da Romano Prodi, farò anche insieme a lui, sono disposto a tutti, purché qualche cosa si muova davvero dal basso per cambiarla questa situazione. Abbiamo con noi adesso, ci ha raggiunto Maurizio Cecchini, c'è sempre Mariano Bella, perché non è finita con il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, però Maurizio Cecchini è il presidente dell'Associazione degli Albergatori di Cattolica, perché tra i tanti balzelli che in questi anni a raffica sono stati o ripristinati o inventati o introdotti, perché è una fucina sempre aperta, quella, una specie di Efesto, il nostro, sapete, quello un po' zoppo degli dèi, che era sempre lì però a fare armi nuove, no? Per l'idea dell'Olimpo, e più o meno l'officina tributaria dello Stato è un po' così, zoppetta, non molto presentabile, però ammazza quanto lavoro. Ecco, allora, tra questa l'inventiva dei nuovi o vecchi balzelli ripristinati c'è naturalmente le tasse di soggiorno, le tasse sul turismo, le tasse sull'imbarco per turisti per le isole, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa che naturalmente, essendo il turismo uno dei, diciamo, moltiplicatori in teoria dell'economia italiana, e invece abbiamo perso punti anche su quello, non è proprio il massimo per attirare la gente. Allora, che cosa è successo? E perché abbiamo con noi Maurizio Cecchini, presidente dell'Associazione Albergatori di Cattolica? Perché a Cattolica le categorie, gli operatori del turismo, di fronte alla tassa di soggiorno, e in particolare appunto gli albergatori, hanno detto: stop, ci autotassiamo, ma preferiamo non chiederla a chi viene qua, perché sennò la gente non ci viene. Vedete a cosa ci spinge lo Stato? Ci spinge a sovrattassarci per impedire che l'imposta sul nostro cliente significa che noi non lavoriamo. Cioè, lo Stato sovrano assoluto ci rende così introiettatamente sudditi, mi dispiace dirlo, che lo preghiamo in ginocchio di accettare soldi aggiuntivi da parte nostra piuttosto che essere noi sostituti rispetto a un nostro cliente. Capite bene che lo sto dicendo per paradosso, perché io sto dalla parte di Maurizio Cecchini e dagli albergatori di Cattolica, ma capite che uno Stato così bisogna fargli fare la stessa fine che le rivoluzioni, la Glorious Revolution del 1688 in Gran Bretagna e quella francese a fine Settecento, fecero fare alle teste di chi ne simboleggiava l'assolutismo, e rotolarono con le teste, si rotolarono sia in un caso sia nell'altro. Maurizio Cecchini, allora,
buongiorno dottore.
Ma tutti i vostri associati hanno deciso, ma sì, dobbiamo pure pagare di più, ma è meglio che lo facciamo noi piuttosto che i nostri clienti, che altrimenti non vengono in albergo?
Sì, diciamo che noi durante l'inverno prima abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà a questo balzello, perché la consideravamo assolutamente contraria al principio di ospitalità che governa da sempre la nostra terra. Nello stesso tempo avevamo la necessità di poter garantire le risorse che venivano tagliate, che poi sono state all'origine della richiesta dell'introduzione dell'imposta di soggiorno, per garantire appunto gli investimenti e la promozione turistica, che comunque rimangono fondamentali per la nostra città. Allora, ci siamo in un qualche modo inventati uno strumento che abbiamo definito un fondo per lo sviluppo turistico, e l'abbiamo cercato di coinvolgere anche tutte le altre categorie economiche, addirittura coinvolgendo anche la stessa pesca, la spiaggia, il commercio, e tutti praticamente hanno fatto rete in questo senso, e questo noi l'abbiamo apprezzato molto. Perché ritenevamo veramente anacronistica e veramente dannoso, poi in questo contesto storico, l'introduzione dell'imposta di soggiorno, già in un momento in cui appunto il nostro turista tradizionale, che comunque è turista italiano, che ha passato un inverno, diciamo, a dover affrontare l'introduzione di tante tasse, vedersela introdurre anche sulle nostre spiagge, la consideravamo proprio veramente qualcosa di sbagliato.
E quindi attraverso tutta l'intera filiera organizzata,
sì,
quanto darete come in sostituzione della tassa di soggiorno da non chiedere ai turisti?
Ma noi, guardi, allora praticamente l'abbiamo, praticamente abbiamo fatto questo tipo di operazione qua. Abbiamo determinato una quota per ogni singolo albergatore, siamo arrivati noi circa a raggiungere le 450.000 euro, poi dopo chiaramente ci siamo anche fatti carico del discorso dell'IMU, è normale, quindi alla fine praticamente siamo riusciti a compensare il taglio che il governo aveva in un qualche modo operato, insomma, sul, per quello che riguardavano i fondi destinati alla promozione comunque al settore turistico, cercando appunto di trovare questa formula la più democratica possibile che potesse coinvolgere tutta la città per garantire lo stesso prodotto turistico, la stessa qualità dei servizi senza intaccare minimamente la spesa del nostro turista.
Va bene, allora guardi, io non posso che applaudire al fatto che categorie produttive si pongano loro responsabilmente, malgrado le restrizioni che ci hanno sul reddito disponibile, sui flussi di cassa, di fronte alla stagione, che è la cosa fondamentale ovviamente per il turismo della Riviera Romagnola, dice vabbè, lo Stato vuole più soldi, ci auto-organizziamo per darglieli noi. Naturalmente voi capite bene, voi ascoltatori, che non si può pensare che questa sia l'ordinarietà, cioè non si può pensare che ci sia qualcuno che si sostituisce al cliente finale più debole e nella catena degli intermediari fiscali paga lui aggiuntivamente anche per voi. Questa è una condizione di emergenza assoluta, cioè a determinare condizioni di questo tipo, reazioni di questo tipo, è la mafia. Sono organizzazioni criminali quelle che inducono un tale livello di paura nei loro soggetti che alcuni soggetti intermedi dicono preferisco pagare di più io la taglia piuttosto che il piccolo che è più esposto e mi crea un danno. Voi capite che quando uno Stato induce effetti comprensibili e giusti che fanno onore agli albergatori di Cattolica, ma che sono quelli indotti dalla mafia nella sua rete di minaccia, vuol dire che siamo ben oltre la soglia di tollerabilità. E il problema è che noi non ce ne rendiamo neanche conto più. Diamo retta a chi ci dice per conto delle amministrazioni pubbliche pro tempore che quella, la loro, è la virtù. Ma di che stiamo parlando? Vi faccio un altro esempio. Pensiamo a quello che lo Stato, per esempio, continua a disporre, e lo fa anche nel decreto sulla cosiddetta spending review, sulle casse previdenziali dei professionisti. Siccome sono state allineate, per così dire, fanno parte di un recinto pubblico esteso oramai, e questo è giusto dal punto di vista che non bisogna chiamare poi lo Stato a sobbarcarsi agli oneri di loro squilibri finanziari, cosa che è avvenuto alcune volte nella storia, ma per via dell'allineamento a un recinto pubblico per quanto esteso, le casse previdenziali dei professionisti, si dispone adesso che, come per in generale per la pubblica amministrazione, col decreto della spending review, che debbano andare incontro a riduzioni di spese obbligatorie dei consumi intermedi, cioè delle forniture, del 5% nel 2012 rispetto al 2010 e del 10% per l'anno successivo. Il problema è che questa misura non viene determinata dallo Stato per dire così siete più efficienti e retrocedete migliori trattamenti previdenziali ai vostri iscritti. No, se li pappa lo Stato, questo è il problema, capite? E questo viene spacciato per risparmio. Casse che sono fatte con contribuzione complementare privata, a cui lo Stato dice dovete dimagrire, bene, ma non è che poi questo va a beneficio di coloro che sono iscritti e hanno versato, se li pappa lo Stato. Allora questa è efficienza nella spesa, questa si chiama furto con scasso, latrocinio, mafia. Stefano da Parma, che dice Stefano da Parma?
Buongiorno dottor Giannino.
Dica.
Ascolti, io ho due domande da fare, o meglio una domanda e un'esortazione. La prima domanda nasce da una mia considerazione forse sbagliata.
Che?
Che il concetto che ci viene fatto passare è che sembra che questo debito, di conseguenza questa crisi che stiamo vivendo, sia frutto dell'evasione fiscale.
Mm-mm.
Secondo me il debito è dovuto semplicemente al fatto che qualcuno ha speso i soldi che non aveva in cassa.
Direi di sì. Questo, questo sono d'accordo, ma poi qua c'aveva una seconda considerazione, ma rapidi perché ci abbiamo ancora telefonate.
Sì. Ci faccio una sorpresa a settembre.
Beh, fermo là, Stefano, ho già capito. Le sorprese si vedranno, ma non mi metta in difficoltà qui. Lorenzo da Catania, rapido Lorenzo.
Giannino, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io le voglio dire una cosa. Secondo me, oggi andare a votare, io sono da Catania, in Sicilia, in Italia, non servirebbe a nulla. Finché lo Stato controlla oltre il 50% dell'economia, in questo modo necessariamente, direttamente o indirettamente, controllerà anche il 50% dell'elettorato.
Se non di più, perché oltre a quello che controlla con la spesa diretta c'è quello che influenza direttamente attraverso la normazione, che ha un forte impatto anche sulla parte dell'economia privata residuo. Mariano Bella, la conclusione la lascio a te, non ti chiedo né appelli politici né considerazioni politiche, però il tasso di discontinuità negli aderenti, negli iscritti a Rete Impresa Italia e a Concommercio quest'anno si regge quanto a questi ritmi di discontinuità nella piccola impresa sul mercato domestico con questi problemi secondo te?
Si regge poco, nel senso che facciamo fatica anche noi, ci sono grandi chiusure di piccolissime imprese, effettivamente sulle piccole imprese i soci pagano il 70%, effettivamente, il 55% è una pressione fiscale effettiva media. L'unica soluzione comunque è quella che hai già messo in evidenza tu tante volte. Allora, noi abbiamo 8.100 comuni, 107 province, 8.000 società pubbliche con consigli di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali, eccetera. Non so quanti consigli circoscrizionali e di quartiere. Allora, di fronte a tutto questo, gli italiani pagano 740 miliardi di imposte per avere quali servizi pubblici? Possibile che ci costano 740 miliardi la pulizia delle strade, la giustizia, un po' di difesa e qualcos'altro? O tagliamo quello oppure stiamo a perdere tempo.
Allora, io faccio mie le parole conclusive di Mariano Bella e tenteremo di continuare a battere su questi punti. Alcuni oggi hanno detto, ma insomma, alla fine tanto come vedi lo Stato va avanti per i fatti suoi. Lo so, può essere un punto di vista minoritario, però io sono anche abbastanza convinto che in questo anno di erosione di redditi e patrimoni le famiglie italiane, proprio perché stanno così male, è aumentata del 50% quella serie di povertà vera di cui parlava Bella. Io credo che le orecchie siano diventate più attente della solita solidarietà al sovrano che ci ha reso sudditi. Appuntamento a lunedì.